Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Bentrovati su Unica Radio da Luca Piras. Oggi siamo in collegamento telefonico con il cantautore, ma non solo, come scopriremo tra poco, Rosso Malpelo. Ciao e benvenuto su Unica Radio.
Ciao, grazie, bentrovati a tutti. Grazie dell'invito.
Come stai?
Molto bene. Sono abbastanza contento, insomma, di come vanno le cose da indipendente. Sono molto felice.
Ecco,
fisicamente stiamo bene anche.
Non ci lamentiamo, insomma. Sì, tu hai detto da indipendente perché il 19 aprile è uscito il tuo nuovo singolo che si intitola Una fermata in centro, un brano che io ho trovato elegantemente pop. Che cosa ha ispirato questa tua canzone?
Ma guarda, allora, intanto il tentativo di raccontare uno dei modi che almeno sono stati per me, insomma, dei modi di uscire da una sorta di legame depressivo che avevo con questa realtà, insomma. I legami depressivi non dico che siano, insomma, chissà quanto gravi, o dipende, insomma, dalle persone, ma in realtà tutto quello che poi ci convince o ci costringe in qualche modo a pensare che la vita non sia tanto bella, no? Il traffico, il lavoro tutti i giorni, una sorta di routine, cioè tutti quei pensieri che ci distruggono e ci annientano la realtà in qualche modo. Piccole dosi ogni giorno fanno in modo che si accumulino. E volevo raccontare il mio modo di uscire da tutto questo, un brano molto intimo, insomma ermetico, se si vuoi, quasi, ecco.
Sì, anche perché credo che poi ogni artista nelle varie forme d'arte, tramite appunto una canzone, un testo, un'opera, sia anche un modo per evadere, ma anche un modo di autoguarigione in un certo senso.
La scrittura, assolutamente, sì, sono d'accordo. La scrittura in realtà è almeno per me, insomma, quindi parlo a titolo estremamente personale, per me ha proprio una funzione salvifica, cioè mi permette proprio di far uscire il malessere o i malesseri che a volte mi trovo a vivere. Credo che sia così, magari per qualcuno è la palestra o altri... non so, un altro tipo di attività, e avere uno sfogo per le proprie pressioni interne è importantissimo. Per me sì, è la scrittura. Poi io mi sono sempre occupato di scrivere cose che raccontassero la vita degli altri, quella che io ho sempre visto. Insomma, io sono cresciuto in diverse periferie di Roma, quindi ho partecipato ad una vita, non dico difficile, assolutamente no, però insomma la vita delle periferie non è mai estremamente semplice. Invece questa volta mi sono guardato un po' dentro e ho voluto scrivere qualcosa di differente e sicuramente più leggero e positivo, diciamo, di solito dei miei soliti racconti. Scusami, ho esagerato con le parole.
No, figurati, è un piacere ascoltarti. No, anche perché il discorso delle periferie, no, tu prima facevi riferimento al traffico, a quei piccoli disagi quotidiani, però comunque Roma, che è una città grande, magari per chi non vive in una grande metropoli non ha le percezioni anche dello stress che può creare una grande città nelle piccolissime cose, come aspettare un autobus per un'ora o queste,
certo,
cose.
Certo, assolutamente. Sì, credo che ci siano vari aspetti della vita che possono poi risultare in qualche modo oppressivi, no? E che quindi possono verificarsi in situazioni estremamente diverse. La città, sicuramente, una città come Roma, una città caotica come Roma e con problemi, insomma, probabilmente anche difficilmente risolvibili, veramente ne offre tante, le opportunità di sentirsi in qualche modo schiacciati da qualche evento che non si può modificare. Ecco, e forse è proprio l'idea che qualcosa non si può modificare e che tu la debba necessariamente accettare, cioè pur se sbagliata. Questo grava, secondo me, sui pensieri, insomma, di un cittadino, di un essere comune che si muove in una città che dovrebbe aiutarlo e che invece gli impedisce molte cose.
Sì, una città come Roma ha questa doppia faccia, nel senso tutti quei piccoli grandi disagi quotidiani, però poi ti dà anche tanto, nel senso una marea di ispirazioni, di opportunità, di cose da osservare che fanno bene. Un piccolo compromesso che ognuno, ogni persona deve fare in una città come Roma, un po' accettare quasi in maniera rassegnata, ma non proprio, questi disagi, per poi rubare invece tutto il positivo che si può da una città come questa.
Assolutamente, d'accordo anche con questo, perché questo attiene, penso, io parlo sempre a titolo personale, però penso che attenga proprio alla necessaria ricerca del bello che l'uomo, l'essere umano, ha dentro di sé. Cioè l'uomo tende comunque a trovare il bello in ogni cosa, altrimenti non saremmo sopravvissuti a tutte le cose drammatiche che sono successe. E quindi sì, giusto, sono d'accordo con te, va trovato necessariamente il bello, ed è proprio quello che ti fa superare poi diciamo le cose che invece tentano di frenarti nella vita. E la ricerca del bello è importantissima, e la troviamo appunto nelle cose che ci piacciono, anche in quelle di altri, e quindi ci piace anche osservare, per esempio l'arte, no? L'arte va osservata, vissuta in qualche modo, quindi c'è questa valenza doppia della capacità di raccontare da parte dello spettatore, la capacità di osservare. Quindi sì, assolutamente d'accordo, il bello va cercato sempre. L'uomo riesce sempre a farla, questa, a eseguire proprio questa sua, a provarlo sempre.
Fortunatamente ci proviamo e ci riusciamo ancora, altrimenti sarebbe un bel problema, penso, no?
No, e anche, diciamo, tra virgolette, le tue domande fanno di te una persona che si interroga sul bello. Ora, senza che questo significhi che quello che io faccio sia bello, no? Non voglio dire questo, però le domande che fai sono rivolte proprio in certi ambiti, che sono proprio quelli della scoperta, no? Di andare leggermente più a fondo in determinati argomenti, e non è semplice, insomma, ricevere un'intervista così.
E noi, quindi, noi siamo qui per questo.
No, però fai e esprimi proprio esattamente questo. E quindi dai speranza al mondo, insomma.
Beh, l'unica cosa che in questo momento posso fare è dare una speranza al mondo sul bello. Senti,
no, beh, già, è tantissimo già.
Grazie, un buon punto, no, di partenza. Ma a proposito appunto di arte, tu, come stavo dicendo nell'introduzione, ritornando anche al discorso del bello, ovviamente, tu hai fatto questo singolo, ma ti occupi di tanti aspetti dell'arte, perché scrivi per cinema e teatro, e di volta in volta come riesci a muoverti tra i vari linguaggi, sempre cercando una certa estetica, ovviamente?
Sì, allora, intanto, insomma, io non sono una persona famosa, quindi faccio le mie cose sempre da indipendente, ecco, quindi no, perché sembra chissà quale tipo di artista poi io sia. E ti ringrazio, insomma, per i complimenti e per questa presentazione, però ci tengo, insomma, a dire che sono una persona qualunque, insomma, che ama fare questo, quello che faccio. Ma la scrittura, secondo me, sì, ha una capacità e una sua prerogativa ogni volta che tu cambi forma espressiva, ma il racconto è quello che è la cosa più interessante. Poi io non scrivo sceneggiature, non sono in grado, lo scrivo quindi il racconto che poi sarà tramutato in sceneggiatura. Per me quello è molto semplice, perché descrivere una scena come accade io non lo devo fare con uno sceneggiatore, indicando delle cose veramente sono complicate, è un altro mestiere. Io invece racconto appunto come la scena, raccontando anche i particolari, cosa c'è sul tavolo, no? Descrivendo nei minimi dettagli, però per me è un racconto. Questo mi piace molto, poi mi piace scrivere proprio, quindi secondo me non c'è una grossa differenza tra le varie arti, c'è una grande differenza nella capacità di esprimerle, quindi nella differenziazione del linguaggio. Quindi c'è un regista che è un artista, che quindi non può tradurre quello che io scrivo esattamente come io lo voglio, è un artista, ha una sua visione, giustamente si esprime, magari sul lavoro di un altro, ma si esprime. Quello non appartiene a me, quel tipo di scrittura, quella è la scrittura del regista. Quindi io scrivo cinema, non è vero che scrivo cinema, scrivo qualcosa che poi verrà tradotto in cinema, quindi è ridimensionare il mio lavoro, ma giusto anche così.
Sì, però comunque tu dicevi che sei indipendente, fai il tuo. Però questa cosa dell'essere sconosciuti, io mi batto un po' un mio tarlo, perché secondo me spesso le cose migliori, tralasciando l'etichetta di indipendente, di indie, che un po' oggi per la musica ha perso orientamento, però ci sono state, ci sono ancora tante personalità che non sono finite sicuramente nelle copertine di Rolling Stone o dei grandi giornali, che però nel loro, non dico anonimato, ma essendo sconosciuto al grande pubblico, hanno fatto produzioni artistiche di altissimo livello. Quindi io mi batto un po' sempre per
Assolutamente, sì.
questi nomi fuori copertina.
Beh, guarda, c'è una visione appunto dell'arte diversa. Io sono, ancora una volta mi trovo d'accordo con te, ma questo significa che effettivamente ci sono persone che ragionano in maniera diversa, questo rende appunto l'umanità bella, proprio perché tutti fanno qualcosa che comunque che li differenzia. Diciamo che ci sono artisti che guardano il commercio e ci sono artisti che guardano l'opera e sono due forme d'arte diverse, poi ci si può avere qualsiasi tipo di idea, insomma, più o meno negativa, no? Al confronto di questi due macromondi che poi sono creati e divisi in sottomondi, insomma, veramente variegati. Ma insomma, io. Diciamo, gli sconosciuti che fanno arte la fanno perché hanno desiderio di fare quello che fanno, quindi diciamo, io nel mio caso a me piace quello che faccio. Se questo arriva o no al grande pubblico, io veramente non ci posso fare niente, perché non sono in grado di pubblicizzare niente di me, non sono capace proprio di usare i social, ma poi non sono neanche stato mai capace di accettare un contratto, di fare qualcosa. E quindi io sono stato veramente incapace, quindi anche col cammino, io vivo in mezzo ai libri, quindi mi piace molto. Il mio essere indipendente è veramente essere indipendente. Io non faccio parte degli indie, perché non sono prodotto da nessuno, mi autoproduco, pago tutto io, insomma, ed è per questo che non faccio questo, perché è tutto limitato comunque alle spese che io posso avere. E comunque mi piace, questo secondo me è giusto. Poi se qualcosa di meglio accade durante la strada, lo si vede, lo si affronta e si decide se si vuole fare. Io sono aperto a qualsiasi collaborazione, non ho nemmeno un'agenzia di booking per andare a fare i concerti, cioè, suono anche tanto, diciamo, però è così. Forse non piaccio, diciamo, ecco,
No, no,
è
no.
anche una bella spiegazione.
Non credo sia questo il motivo. Leggendo la tua biografia, mi è saltata all'occhio una cosa, mi ha colpito una cosa, che tu hai fatto una collaborazione, con i detenuti del carcere di Rebibbia, a Roma. E quindi, vorrei chiederti com'è stato lavorare in quel contesto e che ricordo hai di quell'esperienza?
Ricordo bellissimo, è stata una cosa che io ho desiderato fare, che desideravo fare da tanto tempo. Insistevo per poter partecipare e collaborare con un'associazione che però che non ammette personale che non abbia avuto precedenti, e quindi è stato molto difficile, per me entrare, ma ho insistito, ho incontrato insomma, il responsabile è una persona veramente in gamba, mi ha fatto entrare e ho incontrato delle persone alle quali appunto, cioè è stato praticamente un caso, c'è stato il direttore di questa associazione che si chiama Papillon, che voleva produrre il disco di un gruppo che si era formato in carcere a Rebibbia, I Presi per Caso, il cui leader poi in realtà il cantante era venuto a mancare, e quindi si era creata un'altra situazione per cui il gruppo voleva modificare alcune cose e cantare delle cose nuove. E quindi io ho intercettato la richiesta, però diciamo, ecco, ho avuto diciamo, delle difficoltà a collaborare per i motivi che ho detto prima. Invece ci siamo presentati, loro mi hanno offerto diciamo, un cachet, io il cachet l'ho preso perché questa è una cosa mia, l'ho girato direttamente all'associazione e ho detto che l'avrei fatto. Li ho incontrati, è stata una bella emozione. È stato, non so quanto posso raccontare perché non so quanto tempo ho, ma insomma sarebbe
Prego,
da
non c'è
raccontare.
problema.
È stato un mese di lavoro con loro che uscivano, insomma alcuni di loro erano in regime diurno e quindi potevano lavorare all'esterno con dei permessi, partivamo in due macchine e io, loro, e siamo andati in un mese, abbiamo fatto un disco e loro hanno seguito esattamente, insomma, quello che io credevo fosse il modo di lavorare il disco. Infatti loro si lamentavano, mi dicevano spesso, posso usare il romano? Perché uno, e mi diceva spesso, ah, io non ho mai lavorato, a me mi fa lavorare tutto il giorno. No? Ecco, questo mi dicevano, no? Dentro la sala d'incisione. E è stato un bel lavoro, loro sono stati veramente forti, hanno fatto veramente un bel disco e sono contento perché poi, insomma, continuano ancora oggi a suonare, ogni tanto ci incontriamo da qualche parte, sono molto contento, insomma hanno tutti terminato i loro guai con la legge, insomma, fanno altri lavori ma suonano anche in questo gruppo che si chiama Presi per Caso, hanno fatto altri 3 o 4 dischi poi, sono andato avanti molto.
Beh, è una bella cosa anche perché poi riuscire con l'arte ad andare in certi ambiti come può essere il carcere o altre strutture, altri ambienti può solo che aiutare le persone coinvolte ma anche quelle fuori, perché chissà che non nasca davvero qualche bellissima canzone, qualche bella testimonianza che aiuta anche chi il carcere non l'ha vissuto a capire meglio quello che si può fare. Senti, io te l'avranno chiesto in migliaia, però è una domanda che anch'io ti devo fare. Il tuo nome d'arte da cosa viene?
Il mio nome d'arte deriva esattamente dalla novella di Verga, Rosso Malpelo, perché io ero rosso di capelli, naturalmente ora non lo sono più per via di una precoce, diciamo... una precoce colorazione diversa, no? E quindi adesso ho i capelli molto più bianchi, diciamo, di come li avessi tempo fa. E a Roma, quando sei rosso di capelli, il tuo soprannome naturale è Roscio, no? Che è rosso in romanesco, Roscio, e poi dietro Malpelo. E quindi da quando nasci fino a quando non ti cambia il colore dei capelli, ma poi per tutta la vita ti rimane quel soprannome, anche a volte detto e proferito in maniera offensiva, perché anche chi non ti conosce e ti vede girare per il quartiere che sei piccolo oppure da altre parti ti chiama così a Roma, e offendendoti poi con delle frasi. E quindi quello che era stato per tutta la mia vita, insomma almeno in parte della mia vita, quasi vissuto come un'offesa quel soprannome, l'ho voluto, una volta, diciamo, che ho deciso di scrivere, l'ho voluto usare invece come nome d'arte in memoria di quel Rosso Malpelo del Verga, che invece appunto l'autore ha fatto morire, no? Perché l'autore la pensava in quel modo, l'ha fatto morire, invece io gli ho dato un'altra vita, cioè per me non è morto, è scappato, ha studiato, è tornato e adesso usa le parole come arma. E quindi, diciamo, la mia visione è più ottimistica di quella del Verga, ma la sua è più importante, naturalmente.
Ma secondo te oggi quanto è importante scegliere il giusto nome d'arte? O è una cosa che può passare comunque in secondo piano?
No, secondo me ha sempre avuto una importanza il nome d'arte. Il nome d'arte è anche il nome dell'eroe, in qualche modo, no? Cioè il nome d'arte è qualcosa che è un senso di mito che colora la persona di un'aurea che altrimenti potrebbe non avere, non è detto, perché anche col nome proprio si può avere, ma diciamo è una sorta di luogo comune dove tutti si riconoscono e il soprannome diventa in qualche modo anche l'atteggiamento, la prerogativa, la parte più importante, predominante di una persona. Quando il soprannome ha un valore, quando invece è il valore di una scelta che è diverso, che uno se lo sceglie per se stesso, quello è un altro modo di vederlo, diciamo, il soprannome dovrebbe essere dato dagli altri, ma il nome d'arte, che è una sorta di soprannome, se vogliamo, è un alias, no? In qualche modo, è invece giusto anche, si può accettare che uno se lo può scegliere. Ed è importante sceglierselo perché oggi, come tutto e come è sempre stato, indica proprio questo, cioè dà l'idea di chi sei già immediatamente attraverso l'accattivarsi il pubblico con un suono più che altro, insomma, con una parola. È importante, sì.
Io ti ringrazio per questa piacevolissima chiacchierata, ti faccio l'in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
E quando avrai un'altra storia da raccontare, noi ci siamo e ci risentiremo presto.
Io ti ringrazio molto, grazie a tutti anche di aver avuto la pazienza di ascoltarmi e in bocca al lupo a tutti.
Grazie.
E viva il lupo.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.